Buongiorno e benvenuta a Lorenza Stroppa.
Grazie, buongiorno a voi, ciao Ludovica.
Eccola qui.
Pronti.
Eccoci, pronti, c'è anche l'applauso dei nostri ascoltatori. Benvenuta Lorenza.
Grazie, grazie Ludovica, ciao.
Ciao, allora, dunque noi siamo qui adesso anche in diretta via Facebook, in diretta video, per parlare del tuo nuovo romanzo. Per l'appunto io l'ho introdotto parlando del titolo, perché questo "da qualche parte starò fermo ad aspettare" è una citazione dal poeta che io amo moltissimo, Walt Whitman. Come mai? Ecco, partiamo da qui. Da dove è venuta questa suggestione per te?
Ma guarda, mentre scrivevo il libro mi capitava di sfogliare proprio le poesie di Whitman che ho a casa, e c'è una poesia appunto da cui è stato poi tratto questo libro, Foglie d'erba, che è perfetta per sintetizzare il mio libro. Ha proprio dei temi che lo ricordano, delle atmosfere, in modo particolare quella frase, tra l'altro l'ho messa in bocca al mio protagonista Diego verso la fine del libro. E quindi era perfetta, era il titolo che si adattava meglio, diciamo, alla mia storia.
Che è una storia, diciamo, di un incontro tra due anime creative, perché c'è un lui che è scrittore, lavora insomma nel campo dell'editoria, e c'è una lei che è una pittrice, e il tutto a Venezia, quindi c'è un alto coefficiente artistico in questo racconto, no? In questo romanzo.
Sì, assolutamente, la protagonista appunto Giulia fa la pittrice, fa quadri, diciamo quadri souvenir per i turisti di giorno, e poi di sera invece esprime la sua arte in modo così più viscerale, più istintivo, e quindi fa quadri che però un po' anche la spaventano. Viceversa Diego fa l'editor in casa editrice, che guarda caso è, diciamo, proprio il mio lavoro, il mio ruolo nella casa editrice. C'è una piccola componente di autobiografia, e lui ha questa ossessione nei confronti delle parole che colleziona fin da quando era bambino, e quindi diciamo attraverso le parole cerca anche di comprendere un po' le persone, le situazioni, va indietro a scoprire il significato, l'etimologia delle parole, e cerca di leggere ciò che gli accade. Quindi
certo.
Senz'altro hanno due anime affini.
E diciamo che, ecco, Diego poi a un certo punto è come se compilasse una sorta di tassonomia degli autori, perché c'è l'autore pulcino, l'autore cigno, il coniglio, il castoro, l'autore pavone, ovviamente, perché poi gli scrittori a volte si comportano in modo particolare, immagino che tu lo saprai bene, no?
Sì, guarda, devo dirti che mi sono un po' divertita anche a raccontare un po' di backstage nel mondo editoriale, che viene spesso molto romanzato, invece le cose che accadono sono anche spesso buffe e fanno parte proprio della quotidianità delle persone, quindi i vari caratteri anche degli autori si rispecchiano negli atteggiamenti che hanno nei confronti del loro libro. E quindi io ne passo di tutti i colori, da quelli che cercano di venderti il loro manoscritto così incensandolo, e poi magari non ce n'è motivo, o peggio hanno scelto proprio la casa editrice sbagliata, perché magari propongono un giallo a una casa editrice che fa solo turistica, per dire, invece gli autori che poi una volta pubblicati diventano timidissimi e non vogliono andare alle presentazioni, o a quelli che invece sono convinti di essere una nuova Rowling e quindi di vendere milioni di copie con il primo libro. Insomma, è molto divertente anche il rapporto con gli autori, è sicuramente stimolante.
Certamente. Poi ecco, ho trovato anche un'altra frase, sempre che riguarda il mondo dei libri, no? Che ciascun volume è una creatura da accudire, perché all'inizio non cammina da sola. Quindi molte volte chi comincia a scrivere, si avvicina al mondo della scrittura, non sa che appunto la macchina organizzativa della casa editrice, o comunque avere una struttura che ti aiuti, è molto importante, no?
Sì, però non basta, perché tanti autori sono convinti che una volta che il libro è pubblicato hanno fatto il loro, invece poi ahimè viene dopo, diciamo, il bello.
Succede anche
io
con i dischi.
Sempre... Sì, io dico sempre, lavorandoci dietro anche, quindi lavorando anche in casa editrice, dico sempre che è un po' come salire in un tandem. La casa editrice fa il suo, quindi pedala e porta avanti il libro, lo distribuisce, lo aiuta a farlo vedere, però poi l'autore si deve mettere in gioco, deve andare alle presentazioni, deve mettere anche le sue idee all'interno di questa idea di visibilità, di promozione, diciamo, del libro. Quindi insomma c'è molta fatica anche dopo. Certo. Non tutti sono portati, tra l'altro.
No, infatti questo è assolutamente vero. Senti, chiudo la parentesi sul mondo dell'editoria chiedendoti un pronostico, se vuoi farmelo, perché sappiamo che questa sera ci sarà la premiazione del premio Strega, no? Questa sera in diretta anche su Rai 3. I grandi favoriti sono Veronesi e Caro Figlio. Tu puoi fare un pronostico? Secondo te chi vincerà? Ci sarà una sorpresa?
Guarda, io amo tantissimo Caro Figlio, è uno dei miei autori preferiti. Però sinceramente, se fosse possibile ancora, perché so che lui gareggiava per entrambe le sezioni, a me sarebbe piaciuto che vincesse Nencarelli. È un libro molto delicato e così, che affronta anche un tema come la malattia mentale forte, insomma, che fa parte purtroppo della nostra società. E poi c'è un piccolo outsider che anche lui mi sarebbe piaciuto, insomma, che avesse spazio, che è l'autore di Febbre, adesso mi sfugge il nome, che è di una casa, piccola casa editrice, quindi insomma viva i piccoli.
Certo,
no?
Assolutamente, noi facciamo sempre il tifo per i piccoli e per gli indipendenti. Ma adesso torniamo un po' al sì. Tuo romanzo. Come mai Venezia? Vedo che ricorre, perché anche il nostro amico Patrizio Nissirio, che abbiamo intervistato tempo fa per il suo Silenzio, ha scelto Venezia. Come mai anche tu hai voluto ambientare il tuo romanzo
proprio
a Venezia?
Le ragioni sono due. Venezia è la città dei miei genitori, della mia famiglia, e in più io ho studiato a Venezia, quindi diciamo che ho un legame affettivo con la città. Però l'ho scelta per questa storia, perché per questa storia mi serviva una città che fosse difficile lasciare, una città che rappresentasse un po' un ostacolo, verso la quale ci fosse sempre un profondo legame di nostalgia. E Venezia è fatta così, è una città che sembra tatuata sulla pelle di chi ci vive, è talmente diversa da tutto ciò che noi conosciamo, che i veneziani fanno fatica ad adattarsi, ad abituarsi alle altre città, ce l'hanno sempre nel cuore, sentono il richiamo del mare, della marea. Venezia ha davvero delle caratteristiche peculiari da cui è difficile scappare, quindi mi serviva questo, una città che trattenesse, diciamo così, i miei personaggi.
Certamente. Senti, mi raggancio a quello che dicevi prima. Febbre è l'esordio letterario di Jonathan Bazzi, finalista al premio Strega, edito dalla Fandango, quindi così diamo una informazione.
Grazie.
Completa. Ti fiamo per
esatto.
Gli indipendenti. Ascolta, invece parliamo un po' della tua protagonista femminile, perché Giulia sembra aver trovato un po' il suo equilibrio, quindi dipingendo per i turisti, poi facendo le proprie cose in privato, le proprie opere per conto suo. Però c'è anche un colore che lei non riesce a usare, e non è un colore di quelli di cui si può fare a meno. Insomma, io anche dipingo e devo dire che farei fatica a non usare il rosso. Come possiamo spiegare
sì.
Questa cosa senza spoilerare nulla?
Allora sì, possiamo dire che innanzitutto che l'equilibrio che ha raggiunto Giulia è un finto equilibrio, nel senso che è un galleggiare, una sorta di sopravvivenza della sua vita. Lei non si concede di andare avanti, di acciuffare la felicità quando passa, non ce la fa, perché è successo qualcosa nel suo passato che la frena, un dramma molto forte con cui lei non ha ancora fatto i conti, si è semplicemente limitata a metterlo sotto il tappeto e a lasciarlo lì, nascosto. Però di fatto comunque questa grande sofferenza viene fuori, straripa, diciamo, da questo tentativo di contenimento. Ed è per questo motivo che non riesce ad usare il colore rosso, perché per lei il rosso è il colore della vita, è il colore del sangue, della felicità, e quindi è un colore che lei fa fatica ad usare, perché rappresenta qualcosa che non riesce ad affrontare ancora.
Certamente. Ma e se tu invece dovessi attribuire un colore a Venezia, che colore le daresti?
Difficile, difficile. Mi piacerebbe darle quel blu particolare, che è un blu verde che si trova nelle opere del Canaletto. Oppure potremmo darle, c'è un passo del libro in cui dico questa cosa, che Venezia è una città decadente, è una città che in tanti amano e odiano perché ha un po' questa atmosfera appunto di corruzione, di qualcosa che piano piano muore e che appunto non a tutti piacciono, però resiste in questo suo continuo morire, di fatto resiste da secoli. E quindi in un passo del libro io dico che Venezia può essere avvicinata al Chartreuse, che è questo colore tra il giallo e il verde che identifica un liquore rarissimo fatto nelle Alpi francesi da alcuni monaci e che si dice sia un elisir di lunga vita. E quindi io avvicino Venezia a questo colore perché ho sempre pensato che fosse un po' come la Fenice che risorge sempre dalle proprie ceneri.
Certamente.
Sta morendo, ma questo morendo va avanti da tantissimo.
Certo, beh, poi adesso con il lockdown abbiamo visto delle immagini anche molto belle, molto suggestive di questa medusa che navigava solitaria nelle acque dei canali, no? Anche quella io l'ho trovata molto evocativa. Chissà che non ci sia un futuro diverso per una città che è stata anche snaturata un po' dal turismo di massa, non credi, Lorenza?
Sì, io ci sono stata tra l'altro proprio 2 giorni fa con mia figlia. Sì, ho fatto questa cosa simpatica, ho lasciato 5 libri in alcune zone della città.
Che
con
meraviglia,
una dedica speciale,
ma bellissimo.
Sperando che qualcuno li trovasse. E devo dire che adesso che ancora non è ritornata la grande ondata dei turisti, quindi c'è sì un po' di movimento, soprattutto di turismo italiano, però è tutta un'altra cosa. Finalmente si riesce a vedere, a vivere la città, quando passeggi. Io sono cosciente che diciamo c'è un doppio lato anche, no, di questa medaglia, nel senso che il turismo veneziano alimenta anche la preservazione della città, che non è semplice perché ha tutti questi palazzi antichi che con l'acqua si corrodono, quindi insomma il lavoro della soprintendenza è alto e costoso e quindi il turismo è necessario, però allo stesso tempo la bellezza di Venezia veniva fuori in una maniera pazzesca, quindi io non lo so, credo che forse bisognerebbe trovare un limite, un equilibrio a tutto questo, proprio per mantenere la bellezza della città.
Certamente, certamente, questo lo pensiamo anche noi. È un po' quello che abbiamo visto anche a Roma, ancora c'è quell'atmosfera nei luoghi appunto di grande turismo, ci sono i bambini che giocano, le biciclette, insomma anche noi romani così tanto abituati alle folle, al rumore, alla confusione, forse stiamo capendo qualcosa. Senti Lorenza, parliamo quindi appunto dei viaggi che farà il tuo libro, ci sono delle presentazioni in cantiere, verrai a Roma, andrai in giro a presentarlo?
Guarda, a Roma ancora no, non potrò venire, ho ricevuto un invito per Firenze, molto probabilmente per il Florence Book Festival. Andrò a Rimini in ottobre, adesso diciamo che le prossime date sono quasi tutte qui in zona, io sono di Pordenone, quindi sono diciamo tra il Friuli e il Veneto e poi spero che si possa allargare un pochino, insomma.
Certamente, certamente lo speriamo anche noi, perché ecco, è di questi giorni il grido di dolore dei librai, tra l'altro di chi vive della vendita dei libri, perché comunque questo lockdown sta portando all'estinzione, alle grandi difficoltà i piccoli negozi, i piccoli imprenditori. Quindi tu cosa pensi? Ci sarà la possibilità magari con dei piccoli eventi di sostenerli?
Ma allora, noi ci stiamo inventando di tutto, anche diciamo io lavorando in editoria ti posso dire che stiamo cercando di inventarsele tutte per cercare anche di attirare l'attenzione, ed è vero che questo luglio è un luglio molto diverso da tutti gli altri che abbiamo passato, perché effettivamente c'è meno aria di vacanza e più voglia di lavorare, e questo fa sì che la gente vada anche più diciamo così nei negozi e magari acquisti anche più libri. Per contro il gap che c'è stato è stato talmente lungo che è difficile effettivamente riuscire a ritornare indietro e ad equilibrare la situazione. La perdita c'è per tutti, si tratta solo di limitare un po' i danni, però quelli saranno difficili da coprire. Anche perché è stato proprio un periodo un buco nero, una sospensione, E durante quel periodo lì, nonostante si fosse fatta tantissima, anzi anche forse troppa, promozione per la lettura, alla fine i libri non si sono mossi moltissimo. Anzi.
Ah, ecco, quindi c'era stata così l'idea che adesso la gente avrà più tempo per leggere, però poi in realtà non è stato proprio così, diciamo, perché c'erano anche altre...
Io ho sentito di tanti che proprio non riuscivano neanche a prendere in mano un libro. Alcuni magari li hanno comprati, li hanno lasciati lì, altri hanno utilizzato la libreria già di casa, insomma, magari per smaltire la lista di libri che avevano già comprato.
Certamente.
Però non c'è stato questo gran movimento, purtroppo, quindi tutti guardano ai prossimi mesi a venire con una speranza di riuscire almeno a risalire un pochino, ecco. A colmare il buco sarà difficile, però cercare un pochino di tamponarlo, ci proviamo tutti.
Certo. Senti Lorenza, tu sei anche traduttrice, hai tradotto molti libri dal francese. Quanto ti ha aiutato nell'elaborare il tuo stile di scrittura e il lavoro di traduzione? Perché è anche quello un lavoro molto sottovalutato. Invece un traduttore può, io credo, uccidere o far rinascere un libro a seconda di come lo lavora, di come lo interpreta, perché è un lavoro a volte proprio di interpretazione. Quindi tradurre dal francese ti ha dato qualcosa?
Assolutamente sì. Intanto riesci a entrare molto di più dentro al significato delle parole. E poi impari una cosa traducendo che è difficile davvero imparare, ovvero impari la musicalità, l'armonia delle parole. Impari che non devi solo tradurre la parola esatta, ma devi tradurre la parola anche scegliendo un suono simile a quello che aveva scelto l'autore, perché c'è una musicalità all'interno proprio del testo. E quindi questa sorta di ritmo, di scelta musicale poi ti entra dentro, e anche nella mia scrittura la ricerco molto, è una cosa che mi è rimasta e che a cui sono, diciamo, sono grata alle mie esperienze di traduzione proprio per questo.
Certo, senti, e quindi tu sei il tipo di scrittrice che cesella una frase fino alla perfezione, la rimaneggia, la rilegge, sta su una pagina tantissimo tempo, oppure scrivi di getto, poi riguardi dopo, tieni nel cassetto? Qual è la tua routine?
Diciamo, sono una mezza via, sì, sono una mezza via. Io di fatto faccio così, mi lascio all'inizio trasportare dalla storia, però poi ogni volta che finisco una scena, un capitolo, la rileggo ossessivamente per le ore seguenti o i giorni seguenti, insomma, fino a cesellarla al meglio. Poi comunque alla fine, quando dopo una prima stesura di un libro, bisogna metterci lo stesso mano, perché poi si ha la visione d'insieme e quindi vengono fuori le incongruenze maggiori o insomma delle banalità. Però ecco, io sono una che va avanti ogni volta dopo aver rimesso mano in maniera ossessiva effettivamente sia al testo. Però sono convinta che sia importante sì lavorare molto sulla scelta delle parole, altrettanto però lo è dare importanza alla storia, lasciarla un po' libera di espandersi. Quindi bisogna trovare un equilibrio, che non è facile, tra appunto la bella scrittura, diciamo così, e la tensione che c'è all'interno di un romanzo per far vivere la storia.
Certo, certo, certamente. Allora Lorenza, noi ti ringraziamo veramente tanto per averci raccontato tutto del tuo libro, che ricordiamo è uscito per Mondadori. Da qualche parte starò fermo ad aspettare te, una storia che viaggia, ecco, anche sulle ali di un'agenda perduta. Come ti è venuta questa idea? Ti è mai capitato di perdere un'agenda?
E ho perso tante cose nella mia vita, soprattutto chiavi e portafogli. Agenda ancora no, non mi è mai successo. E devo dire, l'idea è, lo spiego brevemente, insomma, mi è venuta in realtà leggendo un altro libro, in cui succedeva che il protagonista trovava a terra una lista della spesa dove c'era scritto pane, olio, latte e una pistola. E diciamo, all'interno di quel libro questo gesto, questo accadimento non aveva alcuno sviluppo. Io invece ho raccolto la sfida di questo biglietto, l'ho trasformato in un'agenda, che è l'agenda di Giulia, che casualmente trova Diego in un supermercato. E poi, diciamo, la pistola non c'è, però c'è qualcos'altro che porta avanti la storia, che adesso qui non possiamo rivelare.
Chiaramente, chiaramente, perché poi appunto non si può mai fare troppo, raccontare troppo dei libri. Allora Lorenza, grazie mille, in bocca al lupo per questo tuo romanzo, che è il secondo o il terzo?
E guarda, ho scritto una trilogia assieme a un'amica, una trilogia fantasy, quindi diciamo che è il quarto, possiamo dire che è il quarto.
Ah, benissimo, benissimo. E adesso ne è in cantiere qualcun altro, stai già scrivendo oppure per ora ti godi?
Sì, 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 sono verso la fine di un nuovo libro, diciamo che sto approcciando però con molta calma perché è un libro complesso e quindi devo stare concentrata. Mi ci vorranno ancora un po' di mesi, ecco, per finirlo, però sono addirittura d'arrivo.
Benissimo, allora noi ti ringraziamo di nuovo, invitiamo tutti a leggere questo tuo suggestivo romanzo ambientato per l'appunto a Venezia, ti ringraziamo e in bocca al lupo di nuovo per tutto. Ciao Lorenza.
Viva il lupo, grazie, ciao Ludovica.
Ciao.
Ciao.